Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
E anche questa mattina è una grande gioia avere il meraviglioso privilegio di studiare il sesto capitolo di Efesini. Quindi vorrei richiamare la vostra attenzione su quel capitolo. Se avete la vostra Bibbia, apritela e seguitemi ad Efesini 6. Mi sembra di non poter nemmeno iniziare ad esaurire la profondità di queste verità incredibili che si trovano all'interno dell'insegnamento dell'armatura del cristiano, che va dal versetto 14 al 17, insegnamento che esamineremo questa settimana e nelle settimane a venire. Sono quasi inesauribili e scandagliano le profondità di così tanta verità cristiana che dovremo basarci sulla vostra conoscenza delle lezioni passate, e sono certo che continueremo ad aggiungere nozioni man mano che proseguiremo con questi pensieri. Ma abbiamo imparato molto. Nelle ultime settimane siamo arrivati alla sezione finale del libro di Efesini ed abbiamo notato che il credente è coinvolto in una guerra, in una battaglia. Abbiamo visto che questa battaglia è contro un nemico formidabile, Satana, e tutte le sue schiere di demoni. In effetti abbiamo cercato di farvi notare che il cristiano veramente dedicato e Satana sono in rotta di collisione. È inevitabile che la vostra vita si incroci con le forze dell'inferno se vivete per Dio. Su questo non c'è alcun dubbio. Si tratta solo di capire com'è che questo si manifesti e quali siano i particolari, ma la collisione è inevitabile, tra l'altro è anche piuttosto costante. L'avversario lavora duramente, lavora efficacemente e lavora con forza contro il figlio di Dio. E come abbiamo appreso nel libro di Efesini, il cristiano possiede una risorsa incredibile. Per cominciare, in Efesini, capitolo 1, versetto 3, ci viene detto che abbiamo ricevuto tutte le benedizioni spirituali celesti in Cristo Gesù, secondo Efesini, capitolo 1, versetto 3. E ci è stato dato un posto nell'amato. Ci è stato concesso il perdono dei peccati, siamo stati resi figli di Dio, ci è stata data conoscenza, saggezza, prudenza, siamo stati resi partecipi di un mistero incredibile che è stato già stabilito e pianificato ancora prima della fondazione del mondo. Ci è stato dato lo Spirito Santo come sigillo, ci è stato concesso il potere di fare più di quanto possiamo immaginare, ci è stata data la capacità di esprimere quel potere tramite la presenza e il riempimento dello Spirito Santo. In questo mondo noi rappresentiamo letteralmente la potenza impressionante di Dio. In noi esiste la stessa potenza che ha resuscitato Cristo dai morti, che lo ha posto alla destra del Padre ed ha posto tutti i principati e le potenze sotto i suoi piedi. Abbiamo questa risorsa incredibile e siamo il popolo di Dio e siamo stati portati in questo mondo per realizzare gli obiettivi, i piani, gli scopi che Dio stesso ha progettato per noi, per realizzare i fini che riguardano le questioni del suo regno. Ed in tale sforzo siamo costantemente contrastati, ovviamente senza ombra di dubbio, dal nemico. Lo stesso nemico che ha cercato di contrastare Dio nei suoi cieli. Lo stesso nemico che ha attaccato l'uomo e la sua innocenza nel giardino. Lo stesso nemico che ha cercato di sbarazzarsi della nazione di Israele. Il nemico che ha cercato di fermare la nascita, la vita, la morte, la risurrezione, la seconda venuta ed il futuro trionfante di Gesù Cristo. Il nemico che cerca di distruggere la Chiesa, che cerca di ostacolare il servizio dei credenti. Il nemico che un giorno cercherà di rivolgere la terra contro la potenza di Cristo quando verrà a prendere per sé il posto che gli spetta. Quindi in quest'epoca questo nemico formidabile è contrapposto al credente. Il cristiano che non lo conosce, che non ne comprende il significato, un cristiano che non è pronto per la battaglia diventerà una vittima. Non solamente perderà nella sua vita personale, ma perderà anche la sua efficacia, che di sua volta porterà alla perdita di ciò che Dio desidera che lui realizzi. E quindi la ricerca della gloria di Dio, perlomeno in questa vita, è perduta. E quindi dobbiamo essere pronti per la guerra, dobbiamo essere consapevoli della battaglia, e credo che sia una cosa seria per chiunque studi davvero la Bibbia. Temo che per molti di voi non, non sia così seria come dovrebbe essere. Quindi Dio ha pressato sul mio cuore a ribadire ancora questa mattina, nel mentre studieremo questa porzione d'armatura, l'importanza incredibile di questa battaglia particolare, di quello che Dio sta richiedendo e richiede da noi. Ma per cominciare, lasciatemi fare una piccola introduzione in questo modo. Visto che il credente e Satana sono in assoluta rotta di collisione, e tra l'altro è una collisione che continua costantemente, dobbiamo capire qualcosa di com'è che Satana ci attacca. E questo l'ho menzionato brevemente la volta scorsa e vorrei approfondire un po' la spiegazione, seppur non mi dilungherò molto. Ma voglio considerare com'è che Satana attacca il credente e vorrei darvi una serie di modi che credo non siano solamente biblici, ma modi che ho visto anche manifesti nella mia vita, nella Chiesa, nella vita di altri, modi che ci danno un po' un'idea di com'è che Satana ci attacca. E se volete vi incoraggio a prendere appunti perché credo che vi saranno d'aiuto a proteggervi almeno in questi ambiti. Ma prima di tutto credo che il nemico attacchi il credente per screditare il carattere e la credibilità di Dio, per screditare il carattere di Dio e la sua credibilità. E credo che questo davvero sia il cuore della questione in termini di sforzi satanici. Egli desidera sempre screditare Dio, vuole che dubitiate di Dio. Quello è il punto. L'ha fatto nel giardino con Eva, Dio ha veramente detto e poi ha messo in dubbio le motivazioni di Dio dicendo il motivo per cui Dio non vuole che lo mangiate è perché sa che un giorno diventerete come lui e non sopporta la competizione. In altre parole, voleva attribuire a Dio un secondo fine egoistico. Sta dicendo, non puoi veramente fidarti di Dio? Non potete veramente credergli? Perché certamente a volte dice qualcosa, ma di fatto nel profondo intende dire qualcos'altro, e quindi la sua parola non è credibile. Infatti nel Nuovo Testamento c'è scritto che se si rinnega la sua parola, lo si rende un bugiardo, e questo è quello che Satana vuole fare, vuole che la gente pensi che Dio sia il bugiardo e che lui dica la verità invece. E quindi seppur Dio ci dice che lui stesso è la verità e Satana è un bugiardo, Satana ci dice che lui è verità e Dio è il bugiardo. Non puoi fidarti di Dio, devi dubitare di Dio, dubita la sua parola, dubita il suo potere, e lo facciamo, non è vero? Siamo stati tentati in situazioni difficili a preoccuparci, ad agitarci, ad essere ansiosi, a perdere il controllo, perché non crediamo veramente che Dio possa tirarci fuori da quella situazione, mettiamo in dubbio la sua potenza. A volte dubitiamo anche la sua grazia, la sua misericordia, il suo perdono, il che non è altro che una negazione della sua promessa, della sua parola. Spesso dubitiamo anche dell'amore di Dio e pensiamo tra noi stessi che Dio non ci ama abbastanza da prendersi cura di noi e com'è che può Dio amarmi quando ha permesso che questo mi accadesse, che mio marito mi ha lasciato, che mio figlio ho una delusione, questo o quell'altro. Quindi Satana ci spinge a dubitare dell'amore di Dio, vuole sempre che dubitiamo dell'amore di Dio. Una volta ha attaccato Pietro, ha fatto sì che dubitasse della verità di Dio e Gesù gli disse: Pietro, stai attento, Satana desidera vagliarti. E quindi Satana ci attacca per screditare il carattere di Dio e la sua credibilità, e non appena si inizia a dubitare di Dio in qualsiasi momento, per quanto riguarda il suo carattere o la sua credibilità, dovete considerare la fonte. In secondo luogo, sono convinto che Satana ci attacchi per rendere la vita cristiana difficile, non vuole che sia facile, vuole che sia molto difficile. Per vivere davvero la vita cristiana, vuole che le cose siano difficili, e penso che ci attacchi in tre modi per renderla difficile. Il primo modo sarebbe la persecuzione, questo sarebbe ovviamente il modo più estremo, cioè vivere la vita cristiana è difficile perché alcune persone sono così antagoniste all'idea. Questa settimana un tizio mi ha raccontato che stava parlando della sua nuova fede in Cristo a suo fratello e ha preso la sua Bibbia, gliel'ha mostrata ed ha iniziato a parlarne. Quando il fratello prese quella Bibbia e la scagliò dall'altra parte della stanza in un angolo e disse: non permetterti più di avvicinare quel libro a me. E quella sarebbe un'illustrazione della persecuzione. Ci sono molti altri esempi durante il corso della storia della Chiesa dove molti di coloro che hanno cercato di vivere la vita cristiana furono perseguitati, magari sul posto del lavoro, da amici e così via. In secondo luogo direi che rende difficile vivere la vita cristiana con un tipo di persecuzione minore che io chiamo pressione dei pari. Alcune persone non vogliono dichiararsi pubblicamente perché non vogliono perdere i loro amici, non vogliono uscire dalla cerchia di cui si trovano, non vogliono essere considerati diversi, non vogliono cambiare i loro rapporti con le persone, si sentono a proprio agio con l'accettazione che hanno, gli piace essere apprezzati e non sono pronti a prendere una strada diversa che potrebbe alienarli. E questo è un po' quello di cui si occupò lo scrittore di Ebrei quando scrisse a coloro che facevano parte della comunità ebraica, che però si trovavano un po' di parte perché, pur credendo che fosse vero, non si erano mai impegnati veramente per Cristo per timore di quello che avrebbero detto i loro amici o la loro famiglia, sarebbero stati esclusi. Quindi Satana rende le cose difficili anche in quel campo, così come nella persecuzione vera e propria, come quella a cui si riferiva Paolo quando disse che tutti coloro che vogliono vivere piamente in questo mondo subiranno persecuzioni. Ma c'è un terzo modo in cui Satana rende la vita cristiana difficile, ovvero rendendola una cosa facile, se capite cosa intendo dire. Penso che a volte il posto più difficile per vivere la vita cristiana sia nel posto più facile. Qui ci troviamo in America, essere cristiani è accettabile, è una cosa rispettabile, sono tutti cristiani, tutti nati di nuovo, la religione è un po' lo stato d'animo del momento, il cristianesimo è la cosa cool, è la cosa che fa di parte, va bene così, cioè è così facile che non c'è alcun prezzo da pagare. Forse è proprio questo che la rende più difficile di tutte, perché mi sembra che siamo in grado di gestire le pressioni altrui o le persecuzioni, però non è facile gestire l'accettabilità, ma Satana si muove e cerca di rendere veramente difficile vivere per Cristo, oltre a screditare il carattere e la credibilità di Dio. La terza cosa che Satana fa quando attacca il credente è confonderlo con la falsa dottrina. Confonderlo con la falsa dottrina. Sapete, mi capita continuamente di parlare con cristiani che non capiscono bene cos'è che la Bibbia intende dire con questo passaggio o con quello. Proprio ieri un amico mi ha detto, cos'è la santificazione? Sono così confuso, non capisco cosa significhi essere santificati. Eppure è un cristiano da molto tempo. La confusione dei libri e degli insegnanti diversi, la gente dice perché ci sono così tanti disaccordi? Penso che in parte sia un po' lo stratagemma di Satana per confondere i cristiani, per frustrarli e portarli a dire sì, non si può davvero essere così dogmatici sulla Bibbia, bisogna prenderla un po' così in generale. C'è stata gente che mi ha detto oh, sei così dogmatico, non può essere così dogmatico sulla Bibbia. Io credo che se la si studia non è così difficile da capire, francamente gente, non sono la persona più intelligente in circolazione, sono nella media, odio ammetterlo perché alcuni di voi hanno pensato fino ad ora che fossi intelligentissimo, ma non è così, sono solamente una persona che sa dov'è la Bibbia e sa come scavare un pochino per scoprirne il significato, non è difficile. Ma Satana confonde i credenti, da una parte presentando una pletora di interpretazioni che lasciano tutti un po' perplessi, li confonde anche seminando ogni tipo di dottrina erronea con i falsi insegnanti, e ci sono molti cristiani sballottati e portati qui e lì da ogni vento di dottrina, e ci sono molti cristiani che sono stati ingannati da falsi insegnanti che si presentano in veste di pecore, che però sono lupi rapaci. Oggi c'è un problema perché le dottrine dei demoni sono così dilaganti e Satana confonde la Chiesa. Ci sono molti cristiani che inviano milioni di dollari alle cause sbagliate. C'è persino confusione su ciò che sia vero nella Bibbia. Confusione sui falsi insegnamenti. E quindi è vero, Satana cerca di screditare il carattere di Dio, cerca di rendere la vita cristiana difficile, cerca di confondere i cristiani con falsi insegnanti e false dottrine, e in quarto luogo cerca anche il più possibile di ostacolare il nostro servizio a Cristo, vuole fermare il servizio effettivo, vuole fermare Grace Church, vuole fermare il mio ministero, il tuo ministero, il nostro ministero, il ministero di tutti coloro che stanno servendo Gesù Cristo, vuole fare tutto il possibile per fermarlo ed impedirlo, come abbiamo visto nel corso dell'Antico Testamento, ha cercato di ostacolare i profeti di Dio, come abbiamo visto nel modo in cui cercò di ostacolare il Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi dice qualcosa che poi si rivelò essere un punto di considerazione meraviglioso a questo riguardo. Dice, capitolo 2, versetto 8, così nel grande affetto che abbiamo per voi, che eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. In altre parole, ai Tessalonicesi sta dicendo, non volevamo solamente darvi la parola, ma anche le nostre stesse vite, e per questo ci siamo sforzati a servire. E com'è che è stato? Dice, è stato fatica e pena. Abbiamo lavorato notte e giorno per potervi predicare il Vangelo di Dio. E dagli Efesini disse, abbiamo faticato notte e giorno con lacrime per portarvi la verità. Perché? Perché è difficilissimo, perché c'è tanta resistenza, non è facile. I giovani a volte mi dicono è vero che più ti trovi nel ministero più diventa facile? No, non diventa più facile, diventa solamente diverso, e la serie di vittorie diventa più meravigliosa e si ha una storia passata più robusta sulla quale si può stabilire la propria fede per il futuro, ma la cosa non diventa mai più facile perché egli ostacola il nostro servizio, blocchi stradali. E quindi Satana attacca la credibilità di Dio, attacca il cristiano rendendogli la vita difficile, ci confonde con false dottrine ed ostacola il nostro servizio. Numero 5, credo che Satana faccia tutto il possibile anche per causare divisioni nel corpo. Lavora duramente per causare divisioni nel corpo, per frammentarci. Ecco perché il nostro Signore è stato così esplicito quando disse, come abbiamo letto la settimana scorsa in Matteo, domenica sera, Abbiamo visto che disse che se avete qualcosa contro vostro fratello dovete andare, dovete riconciliare prima di presentarvi ad adorare. Quindi egli provoca divisioni. 1 Corinzi 1, 1 Corinzi 2, 1 Corinzi 3 parlano delle divisioni nella Chiesa. In Efesini 4 Paolo dice: sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Fate tutto il possibile per mantenere l'unità. Paolo ci esorta a questo proposito perché Satana ci divide, porta attriti e fazioni nel corpo di Cristo. Sesto, e questa è un'altra area in cui Satana ci colpisce duramente. Ci spinge a fidarci delle nostre risorse. E questo è qualcosa di subdolo. Prima Cronache, capitolo 21, racconta la storia di Davide. E Davide voleva scoprire quanto fosse veramente forte. E così contò a tutti i soldati e Dio gli disse: Davide, quello è un peccato terribile e malvagio. La tua forza non dipende dal numero delle tue truppe. Non dipende dal numero dei tuoi uomini. La tua forza dipende da Dio. E sapete, è facile, anche nell'ambito spirituale, è facile che il credente conti sulla sua conoscenza. Sai, oh, io ho imparato a memoria questo libro, ho imparato questo, quest'altro, ho tutti questi principi in mente, guardate tutto quello che so, oh, sono al seminario, ho tutti questi dati nella mia mente, sono pronto e sarò in grado di gestire tutti i problemi. E quello che succede è che la sua vita di preghiera diventa inesistente, la profondità della sua devozione si perde, diventa un qualcosa di superficiale, teologico, in termini teorici, molto pericoloso. E ci sono persone che pensano di essere a posto perché vanno in chiesa ogni giorno. Oh, e possiamo diventare così sicuri delle nostre risorse. E ci viene così facile appoggiarci e confidare sulla nostra comprensione. Dipendere dalla nostra conoscenza, saggezza, intuizione, erudizione, istruzione. E non riusciamo ad affidarci alla potenza di Dio con il senso che aveva Isaia quando disse: oh, guai a me. Sapeva di non avere alcuna risorsa all'infuori di Dio? Un settimo modo in cui Satana ci attacca, e credo che anche questo sia comune, è che ci induce ad essere ipocriti. Satana ha letteralmente popolato la Chiesa, compresa questa, ma ha popolato ogni Chiesa di persone false, finte. Anche i cristiani possono farlo. Sapete, possiamo continuare a compiacerci da soli, con disinvoltura, con il sorriso in faccia, una maschera di spiritualità, facendo sì che tutto il mondo pensi che stiamo bene, che tutto va bene. Nonostante tutto non facciamo altro che inquinare la comunione fraterna e ci mascheriamo così bene che non dobbiamo mai affrontare il vero problema. Non lasciamo mai che qualcun altro veda chi siamo veramente, non ci apriamo mai alla verità in modo che qualcuno possa venire a stringerci ed aiutarci e liberarci dal problema, non è vero? Ci nascondiamo dietro la rispettabilità, ci nascondiamo dietro la nostra cosiddetta spiritualità ipocrita come Anania e Safira, vogliamo mentire allo Spirito Santo perché Satana è entrato davvero a dimorare nel nostro cuore. Satana è venuto a giocare con noi e ci ha detto che è meglio essere considerati rispettabili piuttosto che esserlo, che è meglio non affrontare il proprio peccato e farla finita, è meglio mascherarlo e coprirlo e giocare con la questione. Satana è così subdolo e non fa altro che riempire la Chiesa di ipocrisia. Quindi così Satana si presenta prima di tutto, opera i nostri cuori per screditare il carattere di Dio, prendere la vita cristiana difficile per confonderci con la falsa dottrina, per ostacolare il nostro servizio, per causare divisioni, per spronarci a dipendere dalle nostre risorse, per farci giocare all'ipocrisia. Per concludere, due cose. Numero 8, Satana ci attacca per renderci più mondani, per spingerci nello stampo formato dal mondo. E voglio dire, ha avuto così tanto successo su questo? La Chiesa di oggi è così mondana, benestante, materialista, autoindulgente, autocompiaciuta, piena di sé, così simile al sistema che la circonda che è persino difficile separarle. Eppure Giovanni ci dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non sono del Padre ma del mondo. Il mondo e le sue concupiscenze passano, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Sta dicendo: ascoltate, non dovete avere nulla a che fare con il mondo passa e voi siete eterni, le dimensioni stesse della vita sono incoerenti, incongruenti e non possono congiungersi, cos'è che state facendo con il mondo? Eppure la Chiesa si ingolfa di queste cose perché Satana non fa altro che spingerci dentro il mondo. Ed infine, credo che Satana voglia indurci ad agire in disobbedienza a ciò che sappiamo essere la parola di Dio. Questo forse è l'apice di tutto. Satana vuole che agiamo immoralmente. Se Dio è morale e Dio stabilisce la legge morale, allora qualsiasi atto contrario alla legge di Dio è immoralità, che sia sessuale o sociale o quello che sia. Agire immoralmente significa agire contro la legge morale e Dio è colui che l'ha stabilita e quindi vuole che disobbediamo a Dio. E questo gli dà a Satana un'opportunità, gli dà vantaggio. Ebbene, gente, in queste aree Satana opera screditando il carattere di Dio, rendendo la vita cristiana difficile, confondendoci con false dottrine, ostacolando il nostro servizio, causando divisioni, costringendoci a fidarci le nostre risorse, a fare gli ipocriti, a diventare mondani e ad agire in disobbedienza a Dio. Ed è così che si presenterà, perché è sempre stato così. Ed è lì che si combatte. Ora voi potreste chiedere, com'è che posso affrontare la cosa? Questo è un ordine piuttosto grande. Ebbene, la cosa meravigliosa, gente, e la cosa che mi entusiasma di più di tutte, è proprio questa. Che tutte le 9 cose che vi ho proposto possono essere affrontate in un modo semplice ed unico. Guardate il versetto 13 di Efesini 6. Perciò, prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restate in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Com'è che farete resistere a tutte queste cose in tutte le loro complessità, con tutta la sottigliezza di Satana e con tutta la sua astuzia e con tutte le furbizie del diavolo, gli inganni, le fregature, le macchinazioni? Com'è possibile affrontare tutte queste realtà? È semplice, non ci si concentra su ciò che lui sta facendo, ma su quello che noi dobbiamo fare. Non importa che possiate classificare gli attacchi di Satana, non importa che conosciate la definizione di ciascuno di essi, non importa che siate in grado di spiegare ogni minimo aspetto di quello che può fare, non è possibile, perché è un qualcosa di troppo sofisticato, troppo distante, troppo sovrumano per essere considerato da noi. Quello che però conta è che noi indossiamo la nostra armatura, in modo che quando la battaglia inizia, qualunque sia l'attacco, potremo difenderci. Non importa da dove viene il nemico. Non importa quanto subdolo sia il suo attacco in guerra, se quando si presenta siamo pronti ad affrontarlo. Quello è tutto. Non importa quale sia l'approccio di Satana, non importa quale strada percorra, non importa se arrivi strisciando sullo stomaco o volando, non importa quanto furbo o quanto palese sia l'attacco, l'unica cosa che conterà è che voi sarete pronti quando arriverà ed il credente con la sua armatura sarà in grado di resistere a qualsiasi attacco. Quindi, dopo aver dato tutto quello che ho appena detto per farvi sapere da dove viene, siate consapevoli di quegli aspetti, ma la questione principale non riguarda il fatto che egli stia arrivando o meno, ma che siate pronti. Che siate pronti, perché se avete l'armatura, potrete affrontarlo. Ora, questa mattina vorrei esaminare il primo pezzo dell'armatura, molto semplice, ma molto, molto importante. Il primo si trova nel versetto 14. State dunque saldi. E questo ci riporta indietro alla fine del versetto 13, avendo fatto tutto per rimanere in piedi, alla metà del versetto 11, affinché possiate rimanere in piedi. L'idea è quella di resistere all'attacco di Satana rimanendo in piedi, di rimanere saldi contro i suoi assalti, di uscire vittoriosi quando arriverà. E quindi, se mai riuscirete a resistere a tutte quelle cose, dovrete avere per cintura la aletheia, la verità o la veridicità. Ora, parliamo di questo, ok? La parola aletheia può essere tradotta con verità, in senso di contenuto, verità in contrapposizione alla falsità, verità come lo è la parola di Dio, la rivelazione di Dio, il contenuto della verità, oppure può essere definita come un atteggiamento di veridicità o di mancanza di ipocrisia, di sincerità, di onestà o di integrità o di impegno. Prendiamo il primo elemento, per esempio. Diciamo che in questo pensiero vi è latente il concetto di verità in termini di contenuto. Se Satana dovesse attaccarmi, mi è richiesto prima di tutto di avere la cintura della verità. Perché? Beh, in primo luogo, Satana si presenterà, secondo il versetto 11, con le insidie. E insidie è la stessa parola tradotta con astuzia nel capitolo 4, versetto 14. E lì si riferisce a venti di dottrina. Il termine dottrina significa insegnamento. Ora, sta dicendo questo. Satana verrà e spargerà certi insegnamenti che sono astutamente ingannevoli, che sono dottrine astute e furbe provenienti da demoni. E quindi qui sono presentate le false verità, che non sono altro che le astuzie del demonio. E l'unico modo per resistere alle falsità e alle menzioni del diavolo è con la verità. E quindi è così importante che insegniamo ed insegniamo ed insegniamo ed insegniamo la parola di Dio. Paolo parla delle dottrine dei demoni e degli spiriti seduttori che vengono e si presentano per ingannare. In 1 Corinzi 10, 20 e 21, Paolo osserva la società di Corinto e dice che avevano una certa struttura d'adorazione pagana e si presentavano ai templi per adorare i loro dei pagani, e dice che avevano tutti questi rituali e tutte queste cerimonie, ma dice anche che le cose che i gentili stavano sacrificando le stavano offrendo ai demoni e non a Dio. In altre parole, dietro tutto il sistema c'erano demoni. Tutto il loro culto era demoniaco, il loro sistema intero religioso era ispirato da demoni, erano dottrine di demoni e di spiriti seduttori. E quello che sto dicendo è che quello ci dà degli spunti sul conto di tutti i falsi insegnanti. Vengono tutti da Satana. Gesù disse in Giovanni 8,44, egli è un bugiardo, come ho detto, ed è il padre della menzogna. E quindi la cosa più basica che fa è quella di presentarsi con delle menzogne, con delle falsità, ed il credente che vuole combattere deve conoscere la verità. Ora, questo si trova fondamentalmente alle spalle di questo concetto. Lasciate che vi descriva un pochino questa cintura, in modo che possiate capire l'illustrazione. Ai tempi di Paolo, i romani, persino i soldati, indossavano delle tuniche. E le tuniche erano, per la maggior parte, erano composte da un pezzo di stoffa grande e quadrato, con un foro per la testa e due per le braccia, tutto lì. E si indossava così, era un pezzo di stoffa messo lì. Ma se si doveva andare in guerra, non si andava con tutta quella stoffa in giro che svolazzava. Infatti in genere non ci si inoltrava neanche in un viaggio con tutta quella stoffa che svolazzava. Per esempio in Esodo si legge che quando i figli di Israele furono chiamati da Dio a partire dalla terra promessa, nel 12° capitolo dell'Esodo al versetto 11, Dio gli disse, letteralmente gli disse: cingetevi i lombi, dobbiamo andarcene dall'Egitto. E quindi abbiamo imparato che era una frase comune per descrivere qualcuno che si stava preparando per un viaggio. In Luca capitolo 12, il nostro Signore al versetto 35 sta parlando della seconda venuta e dice: assicuratevi che i fianchi vostri siano cinti. In altre parole, cingere i lombi o i fianchi significava raccogliere tutto il materiale sciolto per essere pronti a partire. Quindi significava essere pronti, preparati. E quella è l'idea. La cintura era simbolo di preparazione. Un soldato romano non sarebbe mai andato in battaglia con il vestito tutto che svolazzava nel vento. Qualcuno avrebbe potuto prendere e quella sarebbe stata la fine. Ma neanche voi combattereste con un vestito che svolazza dappertutto, no? Sapete, mi ricordo quando giocavo, questo lo potete anche vedere in televisione, di quanto siano attillate le uniformi di football per evitare che l'avversario potesse afferrarle. E, sapete, la cosa che ti faceva sempre arrabbiare era che quando magari una volta stavi correndo con la maglietta normale, qualcuno ti afferrava e ti tirava giù da dietro. Poi però finalmente inventarono quelle che sono conosciute come maglietta strappo, e oggi si usano nei college, e queste però continuamente vengono strappate, i ragazzi continuano a correre anche senza maglietta, tutto lì. E questo perché non vogliono che ci sia nulla che svolazzi durante un combattimento, e la stessa cosa è ancora più importante in guerra. Si vuole essere certi che nei combattimenti corpo a corpo, e quelle guerre non si combattevano mica da bunker a 200 metri di distanza l'un l'altro, no, si combattevano corpo a corpo e non si voleva nulla che poteva aggrovigliarti o avvolgerti. Infatti, in 2 Timoteo capitolo 2, l'apostolo Paolo dice che dobbiamo sopportare duramente come dei buoni soldati di Gesù Cristo e non dobbiamo impigliarci negli affari di questa vita. Quello che sta dicendo è che non possiamo combattere se la nostra tunica è tutta impigliata e gli affari di questa vita andranno a parare proprio lì. Dobbiamo tagliare i ponti con la vita civile, dobbiamo rompere i rapporti con il mondo. Sapete, quando un ragazzo viene arruolato nel servizio, non gli dicono mica: ok, ti abbiamo arruolato e sarebbe bello se ti unissi a noi, sarebbe meraviglioso se potessi indossare il nostro abbigliamento, il nostro vestiario, perché così facendo ti abbineresti al gruppo, o sarebbe così fantastico se potessi prendere ordini a noi, mangiare il nostro cibo e vivere al nostro posto. Non te lo chiedono mica? Funziona così! Quando sei arruolato, sei automaticamente tagliato fuori dalla tua ragazza, dalla tua moglie, dalla tua casa, dalla tua famiglia, dal tuo auto, il tuo lavoro. La vita civile non esiste più e devi fare quello che ti dicono. E le cose funzionano così, e se devi andare in guerra, la cosa è ancora più seria. E quindi, se lo si faceva per inoltrarsi in un viaggio, figuriamoci per andare in guerra. E questa cintura che si cingeva attorno alla vita poteva essere composta da diversi tipi di stoffe. Molto probabilmente quella dei soldati era di cuoio e si cingeva bene in quattro punti, tirando la tunica per bene affinché il soldato avesse mobilità, flessibilità e sarebbe stato in grado di muoversi senza alcun intralcio. E questa era ovviamente l'illustrazione che si trova nella mente dell'apostolo Paolo. Ora, per di più, su quella stessa cintura, che era comunissima tra i soldati romani, c'era anche una cinghia. Questa scendeva, si collegava alla cintura e poi passava sulle spalle e si collegava alla schiena. E ci si attaccava la spada, così che poi più avanti vedremo anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e è attaccata alla cintura della verità. In altre parole, la verità è rivelata nella parola. Voi avete la verità, per così dire, e la sfoderate per combattere la battaglia, giusto? così che la spada dello spirito, ovvero la parola di Dio, è agganciata alla cintura della verità. Ma sulle spalle c'era una fascia e su quella fascia c'erano gli emblemi e le medaglie che dimostravano le vittorie precedenti. Ed erano lì per decorazione. Avete mai notato che i soldati hanno tutte quelle cose lì che si trovano sul petto per dimostrare le battaglie che ha combattuto, i risultati ottenuti e tutte quelle cose lì? Lo stesso era per i soldati romani. Tutte le medaglie, i riconoscimenti, i suoi successi erano collocati lì. E questo si collega alla cintura della verità, miei cari. Questo è il punto. Quando si indossa la cintura della verità e si sguaina la spada dello spirito, si vince la battaglia e si ottiene la medaglia. Capite il punto? Inizia tutto da lì. È l'emblema del successo della battaglia. Una combinazione appropriata. E solamente coloro che erano pronti, vestiti e ben preparati, solo coloro che avevano la spada dello spirito appesa al fianco, erano quelli che avrebbero vinto le medaglie, che dimostravano le loro vittorie. E questo è il cuore del termine. Ora ascoltatemi. Si riferisce alla verità, eh? Penso che aletheia si possa considerare nel vero senso della parola, ma non è il concetto principale qui, perché quello viene trattato nella spada dello spirito. Quello sarà l'aspetto di quell'ultimo pezzo dell'armatura. L'idea principale qui è quella della veridicità, che è contenuta anche nel termine stesso. Ed in questo caso sta parlando di atteggiamento, non di contenuto. Quello che sta dicendo è: mettiti la cintura. Quello appunto è un atteggiamento di disponibilità, un atteggiamento di impegno, un atteggiamento che dice: io sono pronto per la battaglia, sono vestito, sono sveglio, sono pronto. Capite il punto? E vedete, questo è il tema che voglio trattare per concludere, ok? Quello che significa è che si combatte senza ipocrisia. Significa che si fa sul serio. E sapete una cosa? Francamente, la maggior parte dei cristiani non indossano mai la cintura, si lasciano trasportare dalla vita, svolazzano nella brezza, si impegnano pochissimo, non indossano mai la fascia della veridicità, non si impegnano mai. Ascoltate, quando un soldato si metteva la cintura, la cinghia, la spada, stava dicendo: sono pronto a combattere. E io credo che la maggior parte dei cristiani perdano perché non gliene porti così tanto. Ah, si accontentano di svolazzare qui e lì, sono come i ebrei 12. Anche noi, dunque, poiché siamo stati circondati da così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso ed il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara. Giusto? Riuscite a immaginare qualcuno correre una gara atletica con il cappotto e gli stivali a combattimento? Cioè, sarebbe una cosa assolutamente stupida. Non fatelo? Quei ragazzi indossano così poco che è quasi imbarazzante. Vanno in giro indossando pochissime cose, devono essere più mobili possibili. Desiderano tutta la flessibilità che esista, eppure ci sono cristiani che cercano di correre la gara cristiana con stivali da combattimento e con il cappotto e si chiedono perché stangono così tanto. Oh mamma, sei così faticoso. E dicono che non gli sembra mai di avanzare più di tanto. 5 anni dopo sono solamente a 3 metri dalla linea di partenza, e questo è perché non c'è impegno. Io credo che il più grande sinonimo di questa parola, veridicità o verità, sia l'impegno. E quello che Paolo sta dicendo qui è: ascoltate, dovete rendervi conto che questa è una guerra e dovete fare sul serio. Dovete combattere senza ipocrisia, con un atteggiamento sincero e con un cuore per la battaglia. Io sono un soldato, sopporterò la fatica per la causa di Gesù Cristo, così come dice 1 Timoteo 2:3. Sono disposto a pagare il prezzo per compiacere colui che mi ha scelto come soldato. Ho un cuore per la battaglia. Ascoltate, il vero cristiano ama la lotta ed il vero cristiano ama il Signore così tanto da non voler perdere la battaglia, da non arrendersi. Guardate il capitolo 9 di 1 Corinzi. Sapete, non riesco proprio a medesimarmi in quei cristiani che si accontentano di essere sempre sconfitti, di vivere la loro vita così, cadendo nella tentazione, cadendo in tutti questi peccati che si presentano alla carne e alla mente. No, non capisco come si possa cedere così facilmente. 1 Corinzi 9, Paolo dice: non sapete, al versetto 24, non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti? Cioè, quando la gara inizia, corrono tutti, ma solamente uno riceve il premio? Quindi correte come per vincere. Guardate, sta dicendo, se volete davvero partecipare a questa gara, fate in modo di vincerla. Chi vuole perdere? E quello che Paolo sta considerando qui sono i desideri. Nel mondo dello sport dicevamo sempre che il desiderio è il 90% della questione. Ed è vero, se lo si vuole fortemente, è lì, lo si ottiene. I nostri allenatori hanno soliti dire: se lo volete abbastanza, potete ottenerlo? Se volete veramente la vittoria, potete ottenerla? E sapete una cosa? Era un buon concetto, ma non era sempre vero. A volte mi trovavo di fronte a qualcuno che era più forte di me, ed anche se lo volevo veramente, fortemente, infatti anche se lo volevo più di tutti, non funzionava. Mi ritrovavo a mangiare terra tutto il giorno perché non riuscivo a farcela. Alcuni sforzi più grandi li ho spesi contro gli avversari più forti, ma non ce l'ho fatta comunque. Ma sapete una cosa? Nella causa di Cristo, se c'è il desiderio, la vittoria sarà anche lì, perché più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo, giusto? Quindi è sempre disponibile. Quindi Paolo sta dicendo che il desiderio deve esserci, e quindi dice che per gli atleti corrono, ma solamente uno otterrà il premio seppur tutti corrono, e quindi se volete davvero farlo, correte per vincere. Vincete! Oh, che Dio ci dia persone con questa dedizione, che Dio ci dia persone che vogliono vincere nella vita cristiana, non solo per accumulare le proprie corone, ma per poterle dare a Gesù Cristo, per poter dire: questo è il mio atto d'amore, questo è il mio atto di adorazione, questo è il mio atto di lode, sono disposto ad offrire la mia vita come sacrificio vivente. È questo che desidera. Impegno. Dice, chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, in altre parole disciplina la sua vita, sta sempre attento a ciò che mangia, come si allena, e lo fa per ottenere una corona corruttibile, ma noi lo facciamo per ottenerne una incorruttibile. Sta dicendo, se loro possono farlo lavorando così duramente per ottenere una corona corruttibile, quanto più noi dovremmo desiderare il desiderio di essere vittoriosi nella vita per la gloria di Dio? E quindi dice, io corro così e non in modo incerto, non lo faccio a mezza velocità, a tre quarti o un quarto e mi riposo un po', no, io corro a tutta velocità e lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, non so lì tirare pugni all'aria. Dice, se tiro un pugno prendo l'avversario in pieno, quello è il mio obiettivo, e vado incontro alla lotta, e dice, quindi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù. Vedete, questa è la vita disciplinata di un vincitore, e questo è quello che Dio vuole da noi. E gente, francamente, nell'area spirituale Dio ci ha dato tutte le risorse possibili per vincere. In Romani 12 Paolo dice, vi scongiuro dunque per le misericordie di Dio. E quali sono le misericordie di Dio? I primi 11 capitoli di Romani. Nei primi 11 capitoli di Romani ci dice che Dio ci ha messo da parte dal mondo malvagio, che Dio ci ha redenti in Cristo, ci ha dato la giustizia di Gesù Cristo. Dio, attraverso la nostra fede nel Signore Gesù Cristo, ci ha chiamati nella sua famiglia, ci ha adottati come figli. Dio ci ha dato amore, gioia e pace, e ci ha concesso l'enorme potenza dello Spirito di Dio nella vita della risurrezione. E Dio ci ha dato tutte le risorse di cui abbiamo bisogno, messe da parte per noi nel suo piano eterno, che è immutabile ed innegabile. E tutte queste misericordie meravigliose di Dio ci sono state date, quindi dobbiamo presentare i nostri corpi come un sacrificio vivente, interamente gradito a Dio, il che non è altro che il nostro servizio spirituale, è solamente qualcosa di ragionevole, nulla di grandioso. E poi nel versetto successivo dice, non conformatevi a cosa? A questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ora, prima la vostra mente deve essere rinnovata, e quando la parola è presente si ha la verità, e quindi si può vivere con impegno. E possiamo sacrificare la nostra vita. E francamente, la maggior parte di noi non sa neanche cosa significa il termine sacrificio. Non abbiamo la più pallida idea di cosa significa sacrificare la propria vita. Oh, potremmo essere più che felici di essere bruciati al rogo per morire per Gesù, ma è difficile cercare di vivere per Lui giorno dopo giorno in modo sacrificale. Oh, la maggior parte di noi non dispiacerebbe neanche se ci togliessero la vita con la morte, ma non la vogliamo vivere per Cristo. Che razza di dicotomia è questa? Dobbiamo essere dedicati. Ed è questo che la scrittura sta dicendo. Guardate a Filippesi 1, versetti 9 e 10 per un'altra riflessione. E ascoltate quello che dice. Filippesi 1, 9 dice, e prego che il vostro amore aumenti sempre di più. Ora, Paolo non stava dicendo che i filippesi non amavano. E nemmeno io sto dicendo che voi non amate, amate veramente, ma sto dicendo, io prego che questo abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Io voglio che, sì, già avete conoscenza, voglio che ne abbiate ancora di più. Voi avete discernimento, ma voglio che ne avete ancora di più affinché possiate apprezzare le cose eccellenti. Non voglio che vi accontentiate di ciò che è buono, non voglio che vi accontentiate di ciò che è meglio, non voglio che vi accontentiate di nulla se non di ciò che è eccellente. Io so che avete amore e voglio che ne abbiate di più. So che avete conoscenza e voglio che ne abbiate di più. So che avete discernimento, ma voglio che ne abbiate ancora di più affinché apprezziate le cose che sono migliori, eccellenti, e affinché siate limpidi, ovvero dedicati, veri, senza ipocrisia, genuini, dedicati ed irreprensibili per il giorno di Cristo. Ed il risultato di una vita dedicata, di una vita veritiera e sincera, si trova nel versetto 11. Sarete ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Sapete, ho predicato molto su quest'idea dell'impegno perché continua a comparire nei passaggi che studiamo, ma sapete perché voglio che siate dedicati? Non è perché ho una qualche ambizione personale, neanche per il vostro bene, è per quello che dice versetto 11, alla gloria, alla lode di Dio, e Lui sarà glorificato quando sarete ricolmi di frutti, e sarete pieni di frutti quando approverete ciò che è eccellente, ed approverete ciò che è eccellente quando sarete genuinamente impegnati nei confronti di Gesù Cristo. nella parte più profonda della vostra vita. Quindi, la chiamata dell'armatura del credente è per l'impegno all'inizio. Non riuscirete mai a sconfiggere Satana, egli vi attaccherà in tutti questi nove modi ed in altri che neanche io sono ancora riuscito a scoprire. Vi attaccherà in tutte queste combinazioni di modi che non saprete cosa fare se non sarete davvero pronti a combattere. Impegno. Oh, miei cari, solo una cosa conta in questo mondo, in questa vita, è la dimensione spirituale, tutto il resto non ha alcuna importanza. E mi preoccupo di molte cose nel nostro mondo, ma francamente non me ne può importare di meno. Della maggior parte di esse, a meno che non si riferiscano alle cose di Dio, non mi interessano neanche, perché solo le cose spirituali contano. Solo che Dio sia glorificato. Dobbiamo concentrarci sulle cose giuste. Quanto volete vincere? Quanto? Lo volete davvero? Ho fatto parte del mondo dello sport, tutta la mia vita ho visto persone a cui non importava vincere per niente. Ne parliamo spesso quando lavoriamo con gli atleti professionisti. Il fatto è che anche lì si può perdere il desiderio. Siete già arrivati? Non c'è più nulla di eccitante? Si va avanti per inerzia? E se quello può succedere al mondo, può anche succedere anche a noi, perché Satana ce lo infonde in continuazione. Ci si può accontentare della mediocrità? Ci si può accontentare della pigrizia? O di continuare a vivere così come state facendo, di presentarvi qui settimana dopo settimana, andare a casa, non vedere alcun cambio, nulla di diverso, gli atteggiamenti sono gli stessi, le reazioni sono le stesse, la casa rimane la stessa, non succede mai nulla, si va, si viene, si va, si viene, si va, si viene, si va, si viene, senza impegno, non cambia mai nulla. Oh, che Dio ci aiuti. Oh, che Dio mi aiuti. Se quello mai si verificherà nella mia vita, dobbiamo dedicarci alla lotta. E quindi l'Apostolo Paolo dice che il primo pezzo dell'equipaggiamento è la cintura della veridicità o della verità basato sul contenuto, ma è l'atteggiamento che gli interessa. Lasciatemi concludere con le parole di John Morcel, che scrisse quest'inno. Ascoltate. Combatti la lotta buona con tutta la tua lena. Cristo è la tua forza e Cristo è la tua vena. Aggrappati alla vita e sarà tua gioia e corona per l'eternità. Corri sulla retta via con la sua grazia divina. Alza gli occhi al cielo e ricerca il suo volto. La vita con la sua strada davanti a noi giace. Cristo è la via e Cristo è il premio di pace. Getta ogni cura su di lui e nella sua guida confida. La sua misericordia in abbondanza s'addita. Confida e l'anima fiduciosa dimostrerà Cristo è sua vita, Cristo è suo amore. E poi scrisse questo: non vacillar né temer, le sue braccia son vicine. Egli non cambia. E tu prezioso sei. Soltanto chiedi ed avrai con chiarezza te che Cristo è Signore ed è tutto per te. Miei cari, la vittoria è lì, è disponibile. Ed è nostra, per la gloria di Dio. Non importa quanto sia sofisticato Satana, se abbiamo la cintura dell'impegno, della verità. E prego Dio che sia così nella vostra vita. Padre, ti ringraziamo ancora questa mattina che ci siamo riuniti per adorare il tuo santo nome. Abbiamo cantato le tue lodi, abbiamo considerato le tue virtù, abbiamo ascoltato le tue verità incredibili dalla parola. E Padre, sentiamo di essere stati attirati alla tua presenza. Sentiamo che sei qui con noi e che questo messaggio non è mio, non è un messaggio umano, non è semplicemente un messaggio di carta e di inchiostro, non è un messaggio di voce umana, ma è il respiro di Dio. La chiamata all'impegno non viene da noi, ma da te. Le conseguenze non devono essere affrontate da noi, ma da te. Oh Padre, aiutaci a sentire la tua voce, a mettere da parte tutti gli elementi umani, tutti i fattori fisici e a sapere che Dio ha parlato tramite la sua parola, che tu hai parlato, chiamandoci ad un impegno serio. Signore Gesù, fa di noi il tipo di persone che vuoi che siamo, affinché tu sia glorificato, affinché possiamo essere fari luminosi in mezzo ad una generazione empia, stolta e perversa, innalzando la parola della vita, affinché possiamo vivere in modo da mettere a tacere i critici, affinché non siamo coloro che usano Gesù e l'abusano, ma coloro che gli danno gloria. Signore, aiutaci a vincere la battaglia, perché più di un'altra cosa vogliamo vincere e per questo dipendiamo dalla tua potenza e da rendendoci preghiamo per amore di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.